Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di housing sociale e co-housing. Come cambiano gli edifici, le abitazioni, l'arredamento, le città, i riti della socialità urbana sulla scia di queste nuove forme dell'abitare. Parliamo poi di una categoria di prodotti di largo consumo che non risente della crisi, sono i cibi e gli accessori per animali. E per il focus sui trend, spazio ha una tendenza tutta da approfondire, il camp. Prima però, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Basta con pile e cavi, anche le radio diventano ecologiche. Eton FR 250 si ricarica come i vecchi orologi. A manovella, 60 secondi di girate per un'ora di musica. Uno stile alla Audrey Hepburn che ha contagiato persino il segretario di Stato americano Condoleezza Rice. È quello della padovana Ilaria Macola, stilista di Fiorucci negli anni 70 e di Naio Leari negli anni 80. Allergica alle passerelle, propone le sue creazioni solo nelle boutique di Padova, Cortina e Manhattan. Tra le clienti affezionate, anche Meryl Streep, Sigourney Weaver e Kim Basinger. Nasce a Verona il primo ristorante fai da te. Al Food and City ci si serve da soli, prendendo dagli scaffali e dal frigorifero le pietanze preferite. Poi si riscaldano nel microonde e ci si siede per consumarle. Tempi brevi e conto light. Arriva dagli Stati Uniti la Fish Pedicure, ultima diavoleria per i piedi da star. Si immergono i piedi in una vasca piena di speciali pesciolini che mangiano pellicine e callosità. I garrarufa, chiamati anche Dr. Fish, sono usati da tempo in Turchia, Cina e Giappone per alcune patologie dermatologiche. Upim rilancia Croff, il marchio di riferimento per l'arredamento di design a prezzi contenuti negli anni 70 e 80. Assente dal mercato dal 1995, la catena di prodotti per la casa tornerà prima con un corner all'interno dei punti vendita Upim, poi con una rete autonoma. Con una buona dose di autoironia, i responsabili della comunità antidroga di San Patrignano hanno chiamato Spaccio la nuova struttura che offrirà il meglio della produzione enogastronomica e artigianale della comunità.
La borsa della spesa.
L'approfondimento della settimana è dedicato al co-housing, il modello di coabitazione nato in Scandinavia che si sta diffondendo anche in Italia. Si tratta di case, anche condomini, in cui un certo numero di famiglie, pur avendo ciascuna il proprio appartamento, condivide ambienti e servizi di uso comune e spese come luce, gas ed elettricità. Come coniugare risparmio, sostenibilità e istanze sociali. Di co-housing e housing sociale si è parlato al forum Architettura organizzato dal Sole 24 Ore, dove c'era per noi Andrea Silla.
È una rivoluzione, non una novità architettonica, è uno stile di vita più che uno stile nel costruire abitazioni. Housing sociale e co-housing, dove l'edificio diventa qualcosa di più. Cominciamo con il primo, l'housing sociale supera le caratteristiche tradizionali dell'edilizia popolare. Non si creano più edifici standard, ma l'edificio diventa funzionale per chi ci abita. In due parole, ogni appartamento viene pensato per inquilini diversi, con esigenze diverse, e messo sul mercato, in affitto o in vendita, a prezzi molto vantaggiosi. Quindi una coppia di pensionati avrà esigenze diverse rispetto a una famiglia con due bambini e la loro casa andrà pensata in maniera differente. Tra le mille opportunità offerte dall'housing sociale, anche quello dell'autocostruzione. La famiglia viene aiutata a costruirsi la sua casa, ovviamente a prezzi vantaggiosi. Sergio Urbani, direttore della Fondazione Housing Sociale.
Concetto molto nuovo è l'allargamento della fascia dei potenziali destinatari di questo tipo di edilizia. L'edilizia popolare era dedicata al 5% della popolazione più povera. L'incremento del costo degli affitti, a cui non è seguito un pari incremento del reddito delle famiglie, rende ora bisognose di un aiuto famiglie che arrivano a rappresentare il 20% della popolazione. Migliora un po' la qualità complessiva dell'edificio e soprattutto vengono inseriti in un contesto dove esiste una pianificazione anche della parte non immobiliare, quindi di come funzionerà la comunità, dei suoi servizi, della convivenza e della coesione sociale.
Il co-housing è qualcosa di completamente diverso. Gli edifici non sono più composti da appartamenti appartamenti privati tutti identici e isolati tra loro, ma da case funzionali e con spazi comuni come microasili nido, laboratori fai da te, auto in comune, palestre, il tutto con particolare attenzione all'ambiente e ai consumi, oltre al design degli interni che devono essere anche questi funzionali. Il direttore della rivista d'architettura, Giovanni Leoni.
Stanno riemergendo dei temi che sono un po' anche, come dire, delle nuove mode, perché pensiamo alla sostenibilità. La sostenibilità ha riportato all'interno dell'architettura un tema che è un tema di architettura da sempre, il tema del costruire senza danneggiare l'ambiente e rendendo confortevole il luogo dove le persone abiteranno, il problema del vicinato, delle relazioni fra le persone. C'è una grande riflessione secondo me sul tema del design. Sono designer, penso a De Lucchi, che stanno facendo grandi sforzi di impegno sull'architettura, sulla scala dell'architettura, e viceversa architetti che riflettono nuovamente alla scala dell'oggetto, alla scala degli interni. Io credo che questo sia un tema importante.
Ma le nuove forme e filosofie di abitazione cambiano anche le città. Qualche esempio? Vittorio Gregotti, architetto e urbanista.
Problemi fondamentali che riguardano l'housing sociale, il fatto di essere stato separato dal resto dell'housing, di essere stato respinto in aree che sono monofunzionali e monoclasse, per così dire. E quindi il problema della sua reintegrazione all'interno della struttura urbana è fondamentale. Io credo che la Bicocca sia un esempio di questo tipo, cioè un esempio in cui si è riusciti a concentrare grandi servizi urbani che fanno da interconnessione con il resto della città, housing sociale e housing libero, e quindi diciamo è un piccolo campione di quello che io chiamo un centro storico della periferia.
Insomma, al posto di microuniversi formati da singoli appartamenti, la città diventa una rete di centri pulsanti di vita per persone e esigenze diverse. Housing e co-housing, le città si trasformano per diventare sempre più a misura d'uomo.
Cambiamo argomento con Luigi Rubinelli, direttore di Markup. Parliamo di una categoria di prodotti di largo consumo che non conosce crisi.
La crisi dei consumi, dovuta principalmente alla diminuzione del potere di acquisto, ma anche ai mutati comportamenti nel fare la spesa, sta mettendo in crisi diverse categorie merceologiche. Ce n'è una però che non teme crisi, è quella del pet food e degli accessori per gli animali da compagnia. L'innovazione di prodotto è particolarmente spumeggiante e le aziende sfornano di continuo nuove referenze per rendere felici padroni, prima di tutto, e animali. Alcune catene di supermercati stanno ragionando su questa categoria con nuovi strumenti di marketing. È il caso di Coop, che in alcuni suoi ipermercati ha messo fra i lineari di vendita del pet food una bacheca sullo stile di quella dei piccoli annunci per le cose usate o delle agenzie immobiliari, dove i clienti possono mettere annunci riguardanti i piccoli amici. Vendo cuccioli, mi serve un dog sitter, qualcuno mi può segnalare un veterinario specializzato in questo e via dicendo. Negli anni gli anziani saranno sempre più numerosi e soprattutto quelli soli si doteranno di un animale da compagnia. Le aziende hanno capito queste esigenze e stanno rispondendo con prodotti e servizi. Nei negozi è facile trovare un frigorifero che contiene proprio alimenti di alto di gamma per cani e gatti, ma c'è un'altra categoria professionale che sta guardando a questo mercato con alta profittabilità, è quella dei veterinari. Il loro business è diventato quasi industriale. In Francia, lo segnala la spia delle richieste di inserire nelle gallerie dei centri commerciali proprio lo spazio di consulenza del veterinario, dove il gabinetto scientifico rimane aperto dalle 9 alle 21, sabato e domenica compresi. Un affare non rimandabile.
Mai più senza.
L'oggetto cult della settimana, a cura di Silvana Nicchiarico, direttore del Triennale Design Museum, è uno dei simboli del design italiano degli anni 50.
Tra il 1947 e il 1948 l'azienda Pirelli inizia i primi studi sperimentali sulla possibilità di utilizzare la gomma piuma e i nastri elastici negli imbottiti interni alle automobili. Grazie a questi studi l'impiego dei nuovi materiali presto si allarga e sconfina nell'arredamento. Da questi esperimenti, condotti da Pirelli, con la consulenza e la collaborazione di Marco Zanuso, nasce nel 1951 l'Arsex, azienda specializzata nella produzione di imbottiti per l'arredamento. Il procedimento di lavorazione industriale e l'uso di nuovi materiali stimolano l'invenzione della forma. La poltrona Lady è un esempio emblematico di questo modo di procedere. Capovolgendo il sistema tradizionale di lavorazione degli imbottiti, Lady deriva dall'assemblaggio di quattro elementi singoli. fiancate, sedile schienale, lavorati indipendentemente fino al rivestimento finale, per essere poi riuniti in un unico pezzo come in una catena di montaggio. Zanuso comprende che qualsiasi innovazione tipologica non può non fondarsi anche su un miglioramento della tecnica di produzione, in un quadro di modernizzazione globale che coinvolge allo stesso modo la cultura del progetto, la cultura della produzione e la cultura del consumo.
Bentornati in studio con Essere Avere, questo è il momento del focus sui trend. Accanto a me, come sempre, Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Oggi parliamo di camp, una tendenza molto difficile da definire, altri prima di noi e molto più illustri hanno cercato invano di farlo. Camp è uno stile consolidatosi come tale negli anni 60 che fa del grottesco, dell'esagerazione, della finzione i propri codici espressivi, una sorta di uso raffinato e consapevole di elementi kitsch, gusto del bizzarro, dell'eccentrico e dell'eccessivo che ha segnato cultura, moda, costume, arte, cinema, pubblicità e musica. Patrizia.
Sì, camp è una parola che sfugge, che si traveste, si nasconde, diciamo, nella propria stessa polisemia, perché ha moltissimi significati. Come ha detto qualcuno, è un irriducibile eccetera, cioè non si finisce mai di tentare di definirlo, quindi niente definizioni da parte mia, non mi azzarderei, ma qualche tentativo di rintracciare intorno a noi cose definibili con l'etichetta camp. L'ultima in ordine di tempo, qui a Milano si è inaugurata Vrilandesk, la mostra tributo alla Vreeland, la celebre caporedattrice di Vogue nonché icona fashion. Il titolo è una crasi tra Vreeland e burlesque, un genere come noto di spettacolo parodistico riportato molto in auge tra l'altro dalla fatale Dita Fontese negli ultimi anni. Dunque il vernissage è riuscito a tematizzare ed estetizzare l'idea di stile propria della Vreeland. La scena era questa: ampi tappeti maculati, giganteschi vasi di rose rosse, aperitivi serviti su tovagliolini leopardati e una sala arredata unicamente con piccole sedie stile 700 rivestite di velluto su cui sedersi al buio e contemplare le frasi celebri ma anche molto provocatorie della Vreeland proiettate sulle pareti. L'eleganza è innata e non ha niente a che fare con l'essere ben vestiti. Ancora, non bisogna mai aver paura di essere volgari, solo di essere noiosi. E quello che è forse il suo diktat più famoso, perfettamente camp, che invita tutti a non trascurare nel look quel leggero tocco di cattivo gusto di cui tutti abbiamo bisogno. E, virgolette, sull'orlo del cattivo gusto è letteralmente la descrizione che Toshikazu Iwaya, uno dei giovani creatori più affermati oggi a Tokyo, fa del suo marchio moda Dress Camp. Se vediamo in giro pellicce rosa o blu, mini abiti stampati a piume di pavone o gonne ispirate ai motivi dell'Art Nouveau, stiamo probabilmente vedendo una sua creazione.
Facciamo però un passo indietro. La prima a codificare il camp fu Susan Sontag, una delle più grandi intellettuali del XX secolo, scrittrice, saggista, critica, regista, scomparsa nel 2004 all'età di 71 anni. La Sontag nel 64 scrisse Note sul camp, il saggio che le diede la celebrità.
L'essenza di camp è il suo amore per l'innaturale, per l'artificio, per l'eccesso. È una delle 58 osservazioni con cui Susan Sontag dà voce a quella che lei definisce non una corrente artistica o letteraria, ma una particolare sensibilità. Poi fa una serie di esempi. Zuleika Dobson di Max Beerbohm, Le lampade Tiffany, titoli e articoli dell'Enquirer, i disegni di Aubrey Beardsley, i film Scopiton, Il lago dei cigni, le opere di Bellini, le regie di Visconti per Salomè e Peccato che sia una sgualdrina, la cantante pop cubana La Loop, i vecchi fumetti di Flash Gordon, i romanzi di Ronald Fairbank e Ivy Compton Barnett, i boa di struzzo e i vestiti mille frange degli anni venti. Un ammasso eterogeneo di prodotti culturali, alti e bassi. Del resto, come osserva la Sontag, il gusto camp è soprattutto un modo di godere delle cose, di apprezzarle, non di giudicarle.
Patrizia, il camp per molto tempo è stato punto di riferimento dell'immaginario omosessuale, ma questa correlazione oggi è riduttiva, possiamo dire così?
Sì, che ci sia un particolare rapporto tra gusto camp e omosessualità è comunque un dato, però giustamente le due cose non coincidono necessariamente, nel senso che non tutti gli omosessuali sono camp, anche se va ricordato e sottolineato che sono loro da sempre a rappresentarne, diciamo, l'avanguardia in termini sia di estetica, ma anche per la tonalità autoironica e dissacratoria, per il narcisismo sfrenato, questo gusto del travestimento, appunto per la maschera, per la celebrazione dell'eccentrico e tutto quello che abbiamo già ricordato. Tornando al pop camp, cioè agli oggetti ma anche ai comportamenti delle persone quotidiane, tutti possiamo avere il nostro oggettino camp. Possiamo per esempio andare in ufficio con il lunchbox di Betty Page, cioè il contenitore per il pranzo leopardato con l'immagine della celebre pin-up degli anni 50 seminuda a gambe divaricate. Magari incontriamo qualcuno che porta passeggio un cane con un collare nero con un osso d'oro diamanti incastonati e scopriamo che il cane sta indossando un'opera di un famoso gioielliere Steven Webster comprata da Harrods e anche personalizzabile con il nome del cagnetto. Se siamo a San Francisco e vogliamo andare a Sydney, possiamo fare questa esperienza volando, un'esperienza un po' camp, volando con Air New Zealand, la compagnia di bandiera australiana, salendo su Pink Flight, un aereo completamente rosa, tutto lustrini e paillette, colori sgargianti. I banchi del check-in destinati alla Pink Flight sono stati trasformati da sobri e professionali in un'esplosione di glitter e piume. Quando si sale a bordo si viene accolti dalle hostess, che sono delle drag queen. In caso di emergenza, il vero dramma, come dice Miss Ribena, una delle drag queen, sarà uscire senza addosso un tacco 12.
Il camp ha permeato moltissimo la cultura pop. Ma che ruolo ha oggi il camp sulla scena culturale? Lo chiediamo al nostro ospite di oggi, Tommaso Labranca, scrittore, autore per la radio e la televisione, che con il suo Andy Warhol Era un coatto nel lontano 94 ha classificato e teorizzato il trash e di conseguenza il camp, che del trash è in qualche modo l'uso consapevole. Teorie che poi ha riattualizzato e ricontestualizzato nel suo ultimo lavoro, un romanzo, 7808. Benvenuto a Tommaso Labranca.
Grazie, grazie per avermi accolto.
Allora, che cosa significa oggi camp?
Ma oggi camp è un termine che conoscono pochissimi, perché tendono tutti a usare il termine trash e a confondere uno con l'altro. Io appunto, come ricordavi, sono anni che cerco di fare questa distinzione, per cui il trash resta sempre la cosa spontanea, naturale. Il camp è un atteggiamento costruito, è un atteggiamento artificioso, come nasceva infatti negli anni 50 nei college universitari americani, quando venivano riscoperte le dive del muto di Hollywood e quindi certi comportamenti. Questa è una cosa purtroppo non nota. Oggi un esempio di camp, per esempio in Italia, è la Carrà. L'ultima Carrà è essenzialmente camp perché ripete un po' se stessa, ripete un po' i suoi atteggiamenti, perché è quello che poi i suoi fans vogliono da lei. Quindi è un gioco più forte del trash, il camp, perché è molto più immediato rispetto alla spontaneità del primo.
Ecco, un nome l'hai già fatto tu. Quali sono gli altri personaggi, gli artisti legati oggi all'immaginario camp? Vengono citati ad esempio Francesco Vezzoli, l'artista, David LaChapelle, anche per certi versi. Noi abbiamo citato Madonna.
Ma sicuramente Vezzoli lo era più che lo è, perché nella fase, diciamo, delle lacrime, dei ricami, usava molto le immagini delle dive, quindi certi atteggiamenti. Oggi l'uso di Sharon Stone non è più camp con quel video che ha fatto, però diciamo è un caposaldo. LaChapelle io lo trovo più pompier, cioè è un po' meno ironico, si prende un po' più sul serio, soprattutto poi anche lui ultimamente. C'è un personaggio in Italia che abbiamo, che è veramente il re del camp per me, ed è Alberto Arbasino, ma è detto in modo assolutamente positivo, perché lui comunque ha vissuto pienamente un'epoca, appunto come gli anni 50 e gli anni 60, in cui questi atteggiamenti, legati poi anche in Italia al mondo dell'opera, delle dive, la Callas, le Tebaldi in primo luogo, quindi lui ha conosciuto perfettamente questo mondo che descrive, i suoi personaggi, quelli con cui ha viaggiato, o comunque i personaggi che ha frequentato anche a Milano, sono essenzialmente frutto di una cultura camp.
Grazie a Tommaso Labranca per essere stato con noi.
Ma grazie a voi.
Cosa c'è di nuovo a
Cosa c'è di nuovo a Berlino, su Camp e dintorni? Ce lo racconta una delle nostre esperte di memi, laboratorio di trend watching internazionale. Elena Marinoni, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Torniamo a Berlino sulla Schönhauser Allee, dove due leoni dorati issati su un piedistallo segnalano l'ingresso del White Trash Fast Food, un tempo solo un ristorante cinese, per giunta il preferito dagli ufficiali del Partito Comunista. Ora è il club burger bar più di richiamo nel distretto di Mitte, siamo nell'ex Berlino Est. Il locale è diventato nel tempo una irriverente estetizzante contaminazione tra elementi vetero comunisti e altri smaccatamente yankee. L'atmosfera è stravagante, ricorda un po' il film Le ragazze del Coyote Ugly. Infatti, per dirne una, camerieri rockabilly indossano una maglietta che recita "You ordered shit", cioè "hai ordinato", traduciamolo così, "robaccia". Infatti servono cocktail micidiali. I decori interni stanno tra la cineseria e il western. Non manca persino un po' di sadomasochismo, perché tra le pagine del menù si possono trovare i sadomaso nachos. La domenica è il revival anni 40, l'occasione è la Diamond Lounge, che è un antro nel seminterrato, ospita dei siparietti burlesque. Quindi la formula di successo è questa svagata contaminazione di stili anche incongrui, ovvero perché scegliere uno stile quando posso averli tutti.
Grazie Elena. Patrizia, al camp non sono mancate derive trash, questo vuol dire che il confine è sempre sottile?
Sì, molto sottile. Forse perché il sostantivo è così inafferrabile, io ho sempre preferito il verbo to camp, che significa sedurre con gesti carichi di ambiguità. Quindi il tema è l'ambiguità e la duplicità, che sono elementi costitutivi del camp. Dunque i confini tra le definizioni, proprio perché parliamo di qualcosa di irriducibilmente ambiguo e doppio, sono necessariamente sottili.
Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere, Dimmi Cosa Compri e Ti Dirò Chi Sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.